Spesso diciamo che non siamo una religione, va bene? Diciamo sempre questo, e questo è molto importante che lo capiamo, che non è uno slogan così da ripetere con la mente assente. Il fatto è che Dio non vuole una religione con noi, lui vuole una relazione. Assomigliano religione e relazione, ma sono l'opposto, va bene?
Sì.
E questo vorrei cominciare con questo, appunto. E spero che tutti stanno prendendo un momento tutti i giorni per mettersi in contatto con Gesù. Avevo detto 5 minuti, ma io ho paura che c'è qualcuno che non spende neanche un secondo. Ho paura che qualcuno non sta spendendo neanche un secondo. Dedica 24 ore al mondo e non c'ha tempo un momento. Quanto è lungo un momento? Un momento può essere 5 minuti, può essere 6 minuti, può essere, che so io, 10 secondi, può essere. Lasciate perdere 5 minuti perché ci sono fratelli qui in gamba, la nostra chiesa, che altro 5 minuti loro si mettono a ridere, vogliono passare più tempo col Signore. Immagini, mia moglie dice: ti amo così tanto, oggi passerò con te 5 minuti, aspetta che punto la sveglia. Quando suona, alt, basta, 5 minuti è finito, ciao marito. E chi la vuole una moglie così, un marito così? Stiamo scherzando. Altrimenti, ecco, questa è una premessa, voglio mettere questa premessa prima di cominciare il messaggio. Bene, il messaggio comincia con Matteo 7. Matteo 7, Apocalisse 19, Colossesi 3, andiamo lì. Ripeto, ripeti Angelo, Matteo 7, Apocalisse 19, Colossesi 3. Per concludere l'introduzione, sai quando scrivono i libri, quelli che sono bravi a scrivere, e cioè fanno una premessa, e questa è un po' la premessa del messaggio di oggi. Premessa è questa: cerchiamo di non andare a lamentarci col Signore quando le cose vanno storto, che non abbiamo l'unzione, tutto va male, se poi non prendiamo tempo con Gesù. Se non abbiamo preso tempo col Signore, andate a lamentarsi: Signore, perché tutto va storto? Perché i soldi vanno male, il lavoro va male, con mia moglie va male e tutto? Perché? Beh, hai una relazione con Gesù. E sì, ho cominciato 5 minuti fa, ho ascoltato fratello Giuseppe, ho attaccato subito. D'accordo, ma sai, ci vuole tempo per un fiore per crescere. Va bene? Marco 6, 46, e poi andiamo Salmo 5, 3. Va bene? Angela, Marco 6, 46, tu?
Ok.
L'hai trovato?
Sì, Marco 6.
Tu, Dora, Salmo 5, 3, Dora.
Marco 6, 46. Appena l'ebbe congedata, salì sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era a terra tutto solo.
Ecco, congedato chi? Il 45.
Marco 6, 45.
Sì.
Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire nella barca e precederlo all'altra riva verso Betsaida, mentre egli licenziava la folla. Appena l'ebbe congedata,
La folla. Ok,
salì sul monte a pregare.
quindi il punto è, la folla sempre voleva Gesù, no? Lo tiravano per la manica, qui guariscimi, qua e là, e allora Gesù la congeda e dice: ok, ho fatto quello che dovevo fare, adesso dove è andato Gesù verso 46?
Sul monte.
Sul monte, tutto solo. E i discepoli li costrinse, dice: andate, anche se non volete, andate lo stesso. Li costrinse ad andare, perché? Perché doveva pregare. Ecco la potenza di Gesù. In una parola, la sua comunione col Padre. Ecco il motivo della nostra debolezza, i nostri divorzi, i nostri fallimenti, la mancanza di comunione col Padre nel nome di Gesù.
Sì, è vero.
Se ci entra questa nella zucca, abbiamo già, e questa è già la metà della vittoria. E poi ma c'è ancora un'altra cosa. Qual è l'altra cosa che manca? E poi è l'ubbidienza. Cioè,
Amen.
scoperta la volontà di Dio, possiamo ancora disubbidire. Possiamo fare comunione con Gesù, scoprire cosa fare e possiamo ancora disubbidire. Salmo 5,3. E poi andiamo a Luca 4,42.
O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno.
Va bene?
Amen.
Dice al mattino, ma è sbagliato però. Non è al mattino. Quando è?
Tutto il giorno?
sempre. Cioè non è sbagliato, è sbagliato tra virgolette, a volte parlo okay. tra virgolette, io d'accordo? Cerchiamo di capirci. Cioè io adesso dice ok, io seguo la legge tutte le mattine, bravo. E la sera invece, la sera guardo un po' quello che mi gira per la testa, anche cose carnali, no, no. Quando dice al mattino, in realtà vuol dire mattino, la sera, pomeriggio e durante la notte. In una parola, sempre. Va bene? Amen. Cerchiamo di capirlo lì. Perché se vogliamo, e poi la comunione, una volta imparata avere comunione con Gesù, poi non c'è più bisogno di sforzarsi. Oh, io un po' di comunione, oh che sforzo, oh come dura. Okay, non è mica il diavolo che aveva comunione, è Gesù. Caspita, se mia moglie avrebbe comunione con me, dovreste comportarsi così, ciao, matrimonio non funziona, facci lecca, il macina caffè non gira. Dove eravamo? Luca 4,42.
Ok, poi fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiunsero e lo trattenevano perché non andasse via da loro.
Alleluia, cosa ha fatto 43?
Ma egli disse loro, bisogna che io annunzi la buona novella del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo.
Capito? Quindi qualunque pastore direbbe, wey, facciamo un edificio qua, subito sì, prendiamo sì. in prestito $1,000,000, va bene, un po' di Vangelo e prosperità, costruiamo un edificio e mi raccomando, molte panche, e che siano comode, va bene? Qui ogni settimana si raccoglie, ragazzi. Non c'è niente di male, non voglio predicare contro chi raccoglie, lo faccio anch'io. Però, per cortesia, non è quello lo scopo. Mm-hmm. Ho una grande congrega, io potevamo fare un edificio qua in Sud America, affittare una baracca, una casa, e tutti i fratelli. Domenica mattina viene il grande predicatore, fratello Giuseppe, a farvi contenti, predicherà il Vangelo del Solletico. Predicare il Vangelo che nessuno si lamenta. E io non duro molto in questa situazione, di solito vengo cacciato, cioè non riesco non sono chiamato a far contenta la gente, mm-hmm. capito? C'ho un grande insuccesso a fare la gente contenta, grande successo invece a scontentarle mm-hmm. a volte. Però la verità è così, anche a me a volte Gesù mi dice cose che non mi piacciono. Però devo ascoltarle. Dammi l'ultima un'altra scrittura su questo punto, Luca 6,12.
Luca 6,12. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Grazie Gesù. Luca
allora, 6,12. Andò sul monte a pregare e passò la notte
pregando Dio.
Pregando Dio. Tutta la notte a pregare, magari aveva fatto anche, sai, quando tu preghi tutta la notte, ogni tanto crolli e fai anche un pisolino, poi dici, oh, preghi, cioè quando tu decidi di pregare tutta la notte, se crolli fai pure una pennichella. Qui vediamo che Gesù pregò tutta la notte, mm-hmm. va bene? E quindi cerchiamo di non essere pigri, a volte io sono pigro, forse tu. Va bene, cerchiamo di stare lì col cronometro. Signore, ho già pregato, digiunato, mm-hmm. 50 secondi, posso smettere? sfido che Gesù sia non risponde, senza avere paura, va bene? Pregare fino a quando il diavolo se ne va, la malattia se ne va, Amen. La pigrizia se ne va, i demoni se ne vanno, va bene? Tirare sì, a pregare. Sì, sì. Gesù pregò tutta la notte. Caspita, se Gesù, che è Dio è incarnato, ha bisogno di pregare tutta la notte, noi quando capita. Quindi che preghi tutta la notte, tutto il giorno, tutta la mattina, quando insomma prega, e che le preghiere non siano Ave Maria, buonanotte, camomilla, ninna nanna. No, cara, non è l'Ave Maria ninna nanna. Che la vera Maria, non la Madonna falsa, non pregava così, d'accordo? Era una donna in gamba. Maria era una donna on the ball, va bene? In gamba. Bene. Allora, questa è un po' l'introduzione. Adesso andiamo al messaggio?
Sì.
Allora, il messaggio si chiama Questa è la mia sposa. Gesù dice, questa è la mia sposa. Qual è la sposa di Gesù? Andiamo a Matteo 7,21, Apocalisse 19,7. Matteo 7,21 a 23, Apocalisse 19,7 a 9. Uno per uno fa male a nessuno. Chi legge? Chi comincia?
Matteo 7,21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Quindi il contrasto qui, questa è gente che conosceva Gesù. Invece conosceva Gesù, aveva sentito parlare, ci credeva, almeno mentalmente ci credeva. Addirittura aveva potere di fare miracoli più di me e te messi insieme. Miracoli di qui, miracoli di là, beh, miracoli vediamo anche noi vediamo demoni cacciati, gente guarita. E quindi grazie a Dio che ci difendiamo noi e altri fratelli nella nostra chiesa e a fratelli in tutto il mondo. Grazie a Dio per quello. Ma qui il messaggio è non basta fare miracoli. Non basta conoscere Gesù. Questi se gli dicono Signore, Signore, lo conoscevano Gesù? No, certo che lo conoscevano. Lo incontravano, quello deve essere Gesù, sì, è vero. Somiglia, sai quelle foto, quel film di Hollywood che abbiamo visto? Sì, sembra deve essere lui. Andiamo, forza ragazzi. Abbiamo fatto miracoli dopo tutto. Andiamo, forza, Gesù. Chi è? Siamo noi, quelli che abbiamo cacciato demoni e guarito gli infermi. Possiamo entrare? Tutto pronto per noi? Silenzio. Signore, forse non hai capito, puoi aprire la porta per cortesia. E abbiamo visto le cinque vergini con l'olio entrare, quindi fa entrare anche noi per favore. Abbiamo fatto miracoli, cacciato demoni, fatto opere potenti. Silenzio. Alla fine una voce, verso 23.
Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Cioè io mi auguro che nessuno di noi, non io, non voi, nessuna nostra chiesa dovrà ascoltare queste parole un giorno.
E come si può?
Ma Signore, io faccio parte di Radio Blast. Io sono fratello Giuseppe, sorella Giovannina. Io sai, io qua, io là, io spero che nessuno di noi dovrà ascoltare queste parole. Gesù dice, sì, lo so che mi hai conosciuto, lo so che avevi il potere di fare miracoli, certo, certo, bravissimo, ma il problema è che non ti conosco.
Perché Gesù non li conosce? Perché questi hanno ubbidito alla parola che dice andate, predicate il Vangelo, cacciate i demoni, guarite i malati. Questi
hanno ubbidito alla
parola.
Hanno ubbidito alla parola.
Perché Gesù non li conosce? Cosa manca?
Manca una cosa che comincia con la V. Manca una cosa che comincia con la V. Scusate se vi faccio pensare che la testa serve anche a quello, per cortesia. Cerchiamo che la testa non sia solo una cappelliera.
La V che è cerchiamo nel verso 21?
Vi, no, vi vuol dire la volontà.
Sì, nel verso
cioè,
21.
Non è sufficiente. Sì, verso 21. Verso 21 dice operatore di iniquità. Cioè tu puoi fare miracoli, guarire gli infermi, predicare il Vangelo, qualcuno si salverà anche, riceverà anche Gesù.
Ma questa
che,
non è...
Perché c'è gente che ha ricevuto Gesù nelle chiese dell'Odissea, eh?
Ma questa non è la volontà di Dio? Di cacciare demoni, fare miracoli?
Sì e no. Sì e no.
Come sì e no?
Sì e no. Perché la volontà di Dio è l'ubbidienza a cosa? Alle scritture?
Sì.
Sì.
No.
A cosa?
No, i farisei seguivano le scritture, le memorizzavano, le predicavano. No. No. I farisei mettevano in pratica le scritture così tanto che Gesù ha detto, Matteo 23,1, siedono sulla cattedra di Mosè, tutto quello che vi dicono parlando agli apostoli dovete fare. È un mucchio di ignoranti gli apostoli che non sapevano, non avevano diploma di teologia, niente, a malapena conoscevano le scritture. Allora sentite voi ragazzi, quando un fariseo parla ascoltate e obbedite, ma poi aggiunge virgola, un dettaglio, però non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Cioè uno può fare i miracoli, li facevano anche maghi d'Egitto i miracoli. Ma uno che predica il Vangelo può essere fuori dallo Spirito predicando il Vangelo. Perché?
Come?
Perché ci sono i testimoni di Geo predicano il Vangelo.
Ah, ok.
Ci sono farisei che predicano il Vangelo.
Lo fanno nel modo sbagliato?
Come minimo nel modo sbagliato. Come massimo non dovevano fare qualcos'altro. Magari il Signore... Uno che predica il Vangelo 20 anni però non ha perdonato la moglie, il marito, il fratello, la sorella, il pastore della chiesa concorrente dall'altra parte della città, della piazza. Il fatto di che predichiamo il Vangelo non può essere una maschera, una copertura. Io predico il Vangelo, trombe. Sì, tu predichi il Vangelo. È uguale a quello che dà soldi e dice sono la tromba, ha dato offerte. È uguale a quello che va nelle strade a pregare con trombe. Attenzione, sintonizzate le trombe perché fra poco io comincio a pregare. Quindi non è sufficiente predicare il Vangelo, non è sufficiente... Io sono sicuro che il diavolo predicava il Vangelo. Quando?
Quando? Non lo so.
È in cielo.
E dove?
E da qualche parte. Era uno dei più grandi angeli, senz'altro avrà fatto qualcosa a favore del Vangelo, se era uno dei più grandi e più belli angeli. E il diavolo è chiamato l'angelo, e lui è il diavolo musicista, nella Bibbia lo chiamano il musico, lui è il musicista, tutti i più grandi, infatti vedi la musica di oggi satanista viene da lui. Quindi il diavolo sicuramente ha fatto tante cose per il Vangelo, ma tantissime, se no non poteva essere uno dei più belli angeli. Va bene? Cioè non è sufficiente predicare il Vangelo. Saul è andato a combattere contro gli Amalechiti come Samuele, Dio, gli ha detto di fare. E quando Samuele è andato da lui, in 1 Samuele 15, fa benvenuto l'uomo di Dio, gli fa Saul a Samuele. Fa, ho messo in pratica la parola del Signore.
Ho obbedito.
La prima cosa che ha detto Saul. Ho obbedito al Signore. Infatti Saul ha obbedito 99,99,99, tranne un dettaglio. Doveva distruggere Amalek il re completamente, ha salvato Amalek il re e il meglio degli animali per mangiarseli, virgolette, sacrificarli a Dio e mangiarseli. Va bene, e perché non ha ucciso un nemico, ha perso la corona, d'accordo? Così ci sono tanti cristiani, che posso essere io, te, può essere chiunque, che predica il Vangelo, fa tutto perfetto, ma non mette in pratica la volontà di Dio. E adesso c'è mia moglie che ha bisogno, che so io, di qualcosa, dico no, no, cara, ti voglio bene, ma devo andare a predicare il Vangelo. E dice sì, d'accordo, anche io vorrei venire, c'ho un problema. No, no, che problema, devo andare a servire Gesù, non lo vuoi capire, che capra sei, che capra di moglie che sei. Capisci? Cioè sì, andare a pregare il Vangelo è la parola di Dio, ma la volontà di Dio può essere un'altra. C'è il momento che la parola dice raccogliete le briciole avanzate, i pezzi di pane avanzati dopo la moltiplicazione dei pani, raccogliete. E c'è il momento che Gesù dice lascia che avessi 300 pezzi d'argento di profumo sui miei piedi, non so neanche se erano lavati, proprio versaglieli così, cioè proprio una cosa super simbolica.
E quindi, come si può sapere la differenza?
Perché
sembra che ci sono quasi due volontà di Dio. Quella è la volontà di Dio per praticare il Vangelo, però non necessariamente la volontà di Dio.
La Bibbia,
allora come si
la
sa?
Bibbia non è, le scritture, la Bibbia, le profezie non sono mai volontà di Dio se non si è guidate dallo Spirito Santo. Qui casca l'asino, capito? È scritto, sì, farisei dicono è scritto il sabato qua e là, blasfemo, crocifiggetelo. Quindi i farisei seguivano la parola. Il profeta Gesù doveva sottomettersi al grande sacerdote, la parola lo diceva. Però lo Spirito Santo diceva no, no, adesso il sacerdote si sottomette a Gesù. E dice no, la parola dice che lui è un blasfemo, non si sottomette ai sacerdoti. Leggi Romani 13, devi sottometterti autorità di Dio. Gesù dice no, non mi sottometto, e non dice che ti crocifiggiamo perché sei un falso profeta, fate pure. E qui vediamo i farisei che seguono la parola di Dio errati e Gesù che segue lo Spirito Santo che apparentemente è fuori dal binario, fuori. E come si fa a sapere? La stessa storia che continuo a ripetere per sempre, sempre ripeto. Come facevano gli ebrei a capire che Geremia era l'unico nella verità che diceva e viene Nebuchadnezzar a distruggervi e tutti i profeti di Israele tutti a dire no, Dio ci protegge, Dio ci ama, Vangelo di prosperità, Dio ama tutti, lo dice anche il Papa. Invece no. Bisogna a memoria chi lo conosce, Geremia 29,13.
Mi cercherete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Proprio Geremia ha dato questa scrittura. Perché? Perché era impossibile capire che Geremia aveva ragione e tutti gli altri torto. Il Papa dice amore, 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 amore per tutti, omosessuali, e Dio è amore, uè. E invece dice no, quelli lì andranno all'inferno se non si pentano. Il messaggio di Geremia, capito? Va bene?
Allora, sì, quello che ho capito io, adesso ti faccio un riassunto di quello che ho capito io.
L'importante è che ho capito qualcosa.
Scusa, vediamo adesso.
Che se non capisci te, fratelli, capiranno niente.
Ho capito che dentro la volontà di Dio ci sono tante cose da prendere in considerazione. È volontà di Dio di cacciare demoni, guarire i malati, ma come tu hai detto, forse oggi il Signore ha bisogno di te per la tua moglie che ha un problema, e questa anche è la volontà di Dio. Ed è lo Spirito Santo che ti guida e ti dice oggi questa è la priorità, poi dopo fai quello. Per esempio, stavo pensando ad alcune situazioni quando ero in viaggi di evangelizzazione, anche con Dora, eravamo in Italia e ogni giorno andavamo in un nuovo villaggio per evangelizzare. Per alcuni mesi abbiamo fatto questo. Ogni giorno un villaggio diverso, evangelizzare da mattina a sera. E ogni mattina pregavamo insieme, dove andiamo oggi, in quale villaggio? E sentivamo la guida dello Spirito Santo, andate in quella cittadina, e noi, oh no, ma lì siamo stati già l'anno scorso, è stata dura, non è andato bene, non andiamo lì, andiamo da qualche parte più facile evangelizzare. E quando ubbidivamo allo Spirito di Dio, andavamo senza
ragionare con la nostra mente,
senza l'accordo della mente, vedevamo miracoli, sì, vedevamo cose incredibili che non ci aspettavamo.
Si aprivano le porte.
Ma quando eravamo guidate dalla mente carnale, le cose non andavano bene in quel posto, tra virgolette, facile da evangelizzare.
Cioè, quando andavi in base alle apparenze.
Sì.
Come Gesù ha detto, non giudicate secondo le apparenze, no, ma secondo il giusto giudizio.
Quindi, dentro la volontà di Dio, possono essere diverse cose da considerare, ed è lo Spirito Santo che ti guida a questo punto. Non è più la scrittura, i versetti della Bibbia. Non ti dicono tanti dettagli, però lo Spirito Santo sì, ti guida in dettagli. Quindi questo è quello che ho capito io.
È giusto.
È lo Spirito Santo che deve guidarti. Oggi, sì, questa, sì, è la mia volontà.
No, capite,
e non all'altra.
Il fariseismo cos'è? È scritto. Nella Bibbia, nel Vangelo, è scritto. È come il militare che va a fare la guerra con il libro delle regole in mano. Ha imparato alla scuola militare che, qui sono regole scritte, guarda, è scritto qua, guarda. Però non segue, non è molto in comunione spirituale, tradotto in politichese, non è in contatto via radio col quartier generale, in militarese si dice. Quindi non, segue il libro delle regole che gli hanno insegnato alla scuola militare, ma non è in contatto, abbastanza in contatto, troppo poco in contatto, col quartier generale. E questo quartier generale, teoricamente, può cambiare tutte le regole di giorno in giorno. Dice, ma è scritto qua che quando ti attaccano di là, devi girare i cannoni di là. Dice, no, aspetta. Vi ha scoperto le nostre spie, hanno detto che quella è una stratagemma, tieni i cannoni verso sinistra, c'è un esempio, capito?
Sì.
In primo re 13 Dio gli ha detto a un profeta, vai di qua, fai questo, quell'altro, maledici quel paganesimo, maledici quell'altare lì, eccetera, primo re 13, poi torna a non bere acqua, non mangiare pane, e lui invece si è fermato a mangiare pane e bere acqua, addirittura un profeta gliel'ha detto.
Sì.
Però doveva ascoltare il profeta, che era di Dio tra l'altro, era una prova.
Sì.
Doveva ascoltare il comandamento. Si è fermato, ha bevuto l'acqua, ha mangiato un pezzo di pane, il profeta si è alzato e ha detto oggi morirai perché tu non hai obbedito al comandamento di Dio. Un leone ti incontrerà, ti ucciderà. Uh-huh. Esce fuori, il leone lo incontra, lo uccide. Primo re 13. Questo era un profeta che seguiva le regole apparenti, ma non quelle ricevute da Dio, d'accordo? Quindi il militare deve essere sintonizzato con lo Spirito Santo, virgolette, che nel suo caso è il quartier generale. Non puoi dire, ma a me mi hanno insegnato a West Point, alla scuola militare, mi hanno detto che in questi casi si fa A, B, C e D. Sì, bravo, hai perso la guerra. Infatti la Francia ha organizzato la linea Maginot per bloccare Hitler, perfetta secondo tutte le regole, e Hitler l'ha girata, non hanno neanche sparato una pallottola e hanno perso la guerra alla Francia. Perché la Francia seguiva le regole E invece Hitler seguiva lo spirito della genialità militare, Blitzkrieg.
Infatti tante volte mi ricordo, Giuseppe, che anche io venivo da te, ma 3 settimane fa abbiamo detto che dobbiamo fare
così.
No,
abbiamo detto, tu hai detto.
Tu, Giuseppe, hai detto.
Tu, Giuseppe.
Tu hai detto ieri che facciamo questo e questo.
Hey. Sì, è vero. Ti dicevo, però il libro dice così. E ti diceva, allora, lo Spirito Santo oggi guida così. Ed è vero. La strategia dovrebbe essere cambiata.
A volte sono stato... Com'è?
La strategia dovrebbe essere cambiare così, sì, che possiamo seguire e scoprire la volontà di Dio.
Sì, guarda, a volte sono stato criticato perché io ogni giorno cambiavo le cose.
Mm-hmm.
Sì, però facendo così io sono un balzo avanti del diavolo e tu sei dietro il diavolo. Il diavolo sa sempre quello che stai facendo e ti frega sempre.
Mm-hmm.
Se io voglio essere un balzo avanti del diavolo, devo fare questo, invece dico questo, invece faccio quell'altro. Quando si tratta di strategie, attenzione,
sì,
non di Gesù, parole di Dio, logico. È stato quel generale romano che andava a combattere la ribellione degli schiavi contro Roma e Roma perdeva, battaglia dopo battaglia. Allora hanno chiamato il generale, un generale coi fiocchi per combattere. E questo qui ha fatto tutti i piani perfetti secondo tutte le regole e ha mosso le sue legioni ad attaccare questo che era Spartacus, mi pare, un ribelle, uno schiavo ribelle. Ed erano lì verso la Puglia, verso Brindisi, questa è storia, no? E allora nella storia che ho sentito io, però c'era un dettaglio, che poi sarà dettaglio proprio così, comunque interessantissimo. E allora il generale ha preparato tutto il piano e c'era un problema di spie. C'erano le spie che dicevano al nemico i piani del nemico. E lui ha preparato tutto e tutti i piani. Quel generale. Poi è andato davanti, piazzato il suo esercito davanti al nemico. E poi quando è arrivato là ha chiamato i generali e gli ha detto: Avete seguito gli ordini? Sì. Avete annunciato gli ufficiali? Sì. Adesso cambiamo tutto, facciamo il contrario.
Ai ai ai.
E quel, ma come, un piano perfetto? Sì, quello che il nemico si aspetta.
Mm-hmm.
Ha cambiato tutti i piani e ha vinto la battaglia.
Wow.
Capisci?
Wow.
Va bene, e anche nel primo libro dei re c'è il re di Israele, Jehu. Anche lì lo racconteremo un'altra volta, una lunga storia. La stessa storia, lo stesso sistema. Questo uomo di Dio annunciò un certo piano, era solo per intrappolare i falsi profeti, i profeti di Baal, e li ha uccisi tutti, ingannandoli che stava facendo una festa.
È più difficile operare così quando sempre devi cambiare i piani, ma se ti dà la vittoria vale la pena.
Allora torniamo a Matteo 7, 23, per favore, poi andiamo a Apocalisse 19, 7 a 9.
Allora, Matteo 7, 23, il punto è che non è sufficiente leggere le scritture, ubbidire alle scritture, devi anche essere guidato dallo Spirito Santo.
Quello si chiama legalismo, farisaismo, legalismo è lo stesso, legalismo, cioè è scritto, sì, io so che è scritto, ma esiste anche una cosa che quando gioco le carte si chiama jolly, capito? Io ho perso soldi alle carte quando ero giovane, va bene, non troppo, ma... Non mi andava bene di solito, infatti meno male che ho cambiato mestiere. E c'era il jolly, giocava a scala 40, e il jolly può fare quello che ti pare. Quindi qual è il jolly nella Bibbia?
Lo Spirito Santo.
Spirito Santo. Spirito Santo è al di sopra delle regole, capito? Perché contro l'amore non c'è legge, quindi può fare quello che gli pare. Può seguire la legge di Mosè, ma non è obbligato a seguire la legge di Mosè. Può anche fare a meno della legge di Mosè, perché lo Spirito Santo è più in alto, ricordarsi. Allora, verso 23, Matteo 7, 23. Chi ce l'ha?
Matteo 7.
Dora, ce l'hai tu?
Sì, Matteo 7, 23. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, 23.
Questo, diciamo prima, è gente che faceva lo scritto di Dio, ma non la volontà di Dio.
Mm-hmm.
Va bene, non vi è mai conosciuto? Va bene.
È sempre stato difficile capire questa scrittura di Matteo 7, perché sembra che queste persone hanno ubbidito, hanno fatto la volontà di Dio.
Ma qui però c'è, c'è un'alternativa. Possiamo seguire la lettera della parola, ma non lo spirito, oppure possiamo seguire parola e spirito, va bene, tramite una strategia vincente che si chiama comunione. Apocalisse 19:7-9, che ci porta ad essere la sposa di Cristo. Comunione con Cristo ci manterrà sempre al di sopra di tutto, della legge, del Vecchio Testamento, di tutto. Non dobbiamo seguire i dettati del Vecchio Testamento, se non dà gloria a Dio tramite lo Spirito Santo. Apocalisse 19:7-9.
Perché attraverso la nostra comunione possiamo sentire la voce di Dio e sapere cosa fare.
Certo. Amen.
Amen. Apocalisse 19:7-9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di fino lino, risplendente e puro, poiché lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Amen.
Alleluia, alleluia.
Grazie.
Leggi molto bene, benissimo.
Grazie,
allora, qui
Signore.
C'è il bivio, ragazzi. Qui dobbiamo decidere. Seguiremo il legalismo della parola scritta? Cioè, seguiremo la parola scritta secondo il legalismo o la seguiremo secondo lo Spirito Santo? Sembra lo stesso, ma è esattamente l'opposto. I farisei seguivano il legalismo e la parola in modo legalistico. La sposa di Cristo, invece, la parola dice il Vecchio Testamento, lapidata l'adultera. Viene lo Spirito Santo e dice: no, io la perdono. Ma come è scritto? È scritto. È scritto. Sì, era scritto, adesso non è più scritto, perché adesso c'è scritto un'altra cosa. Spirito Santo prende controllo. Se non siamo sotto controllo dello Spirito Santo, siamo anarchia, siamo scellerati. Non concluderemo niente. Non puoi avere un matrimonio, ti sposi e segui le leggi matrimoniali. Il mazzo di fiori alla sposa, tutta la mattina di amore ti amo, un bacio, alla sera un abbraccio, un bacetto, aspetta che guardo un po', ah, mi sono dimenticato, devo anche darti una carezza. Capito? Non funziona.
No, cioè, questo è legalismo.
Un marito così si salvi che può, ragazzi. La moglie la aspetta, ecco, adesso 11:05, knock knock, è puntuale, viene per la carezza. Scusa, praticamente dove è la spontaneità?
Non c'è.
Questo è il marchio della bestia, gli esseri umani diventati automi, d'accordo? Quindi questo è il bivio, o Bibbia legalismo o Bibbia Spirito Santo, va bene? Tu dicevi?
Quanto è importante ricevere lo Spirito Santo, wow!
E quanto è importante, come dicevi, la comunione con Gesù, che attraverso questa comunione possiamo sentire la voce dello Spirito Santo.
Sì,
nel nome di Gesù.
Ti alza un ditino.
Sì, volevo leggere un messaggio da parte di Beatrice, che l'ha scritto 2-3 giorni fa, però proprio su una sua esperienza, come era molto arida, vuota, e come si è avvicinata a Gesù attraverso questi 5 minuti con Gesù. Posso leggerlo?
Che 5 minuti non è la legge, Può essere mezz'ora, può essere tutta la notte, può essere un minuto, 2 minuti, insomma è un momento, va bene? Non voglio mettere sotto la legge dei se 4 minuti e mezzo non è abbastanza, no. Sentitevi, se tu fai comunione con Gesù in 30 secondi, Dio ti benedica, vai
sì,
bene.
Certo.
Un'altra 2 ore non ci riesce, perché c'è la zucca piena di televisione. Avanti.
Buongiorno carissimi, pace a voi. Vi scrivo per darvi questa piccola, ma per me grande testimonianza. La settimana scorsa vi ho mandato un audio in cui ero abbastanza scoraggiata e amareggiata per la situazione che stavo vivendo al lavoro e anche perché da tempo mi sentivo non abbastanza attiva per il Signore, sia perché facevo fatica a concentrarmi nella preghiera, sia perché non vedevo molti frutti che provenivano dalla mia evangelizzazione. Ho capito che questi periodi di scoraggiamento possono essere strumento del diavolo per allontanarci dal Signore. E se non ci aggrappiamo alla parola e a quella volontà di seguire Gesù che Lui stesso ci ha messo in fondo al cuore fin da quando siamo nati di nuovo, non riusciamo ad uscirne. Tutto ci sembra grigio, ci vengono persino tanti dubbi, ma in fondo al nostro cuore c'è sempre la luce di Cristo che ci grida: io sono con te, anche se ora non mi senti, io ci sono, devi combattere contro il mondo che ti allontana da me. E non è facile, fratelli. Ma dal giorno in cui fratello Giuseppe ci ha chiesto di dedicare quei 10 minuti a Gesù, io, come vi ho detto, ho deciso di mettere la sveglia. E io lo so che vi fa sorridere, ma quando si hanno 1000 cose da fare, si tende a rimandare sempre e alla fine ci si perde per mancanza di costanza. Ebbene, io ce l'ho fatta. Ora riesco a concentrarmi nella preghiera perché quel tempo lo dedico solo a Gesù, grazie a Dio. La settimana scorsa, mentre ero scoraggiata e piangevo perché mi sentivo inutile, ho pregato il Signore chiedendogli di mostrarmi se davvero ero stata salvata perché non vedevo più tanti frutti. Ebbene, il Signore mi ha risposto subito e per me è stato un miracolo bellissimo. Pochi giorni dopo mi ha mandato 2 pecorelle, una nuova e l'altra la stavo evangelizzando da più di un anno e finalmente ha accettato Gesù nel suo cuore.
Grazie Signore.
Gloria a Dio, sono felicissima.
Grazie Gesù.
Prego che lo Spirito Santo mi assista nel compito di accompagnare queste pecorelle e nel guidarle a conoscere sempre di più la parola di Dio. Naturalmente ho dato loro anche il link per connettersi alla radio. Ho imparato che non bisogna arrendersi mai, siamo soldati di Cristo e dobbiamo andare avanti per Gesù, anche se c'è nebbia davanti a noi e ci sembra di non vedere nulla, dobbiamo proseguire per fede ogni giorno. Grazie fratelli, Dio vi benedica ogni giorno, vi voglio bene. Un fortissimo abbraccio a tutti voi, Beatrice.
Gloria a Dio, Dio ti benedica, che dolce sorella. Angela, se scrivono pecorelle che le ha dato i link, diglielo a lei, no? Che scrivono.
Sì, va bene.
Dolcissima sorella, amen. Allora, questa è l'introduzione per il messaggio, questa è la mia sposa.
La cosa che il Signore ha detto a Beatrice è: devi combattere contro il mondo che ti allontana da me e devi mettere questi minuti da parte per stare con Gesù, perché tutto quello che era grigio e perso puoi ritrovare nella tua comunione con Gesù. Questo è l'esempio di come attraverso la comunione con Gesù ritroviamo quella vita, quella acqua della vita, possiamo di nuovo vivere in Cristo, nello Spirito, che senza di Lui tutto sembra arido.
Grazie Signore, grazie Gesù. Allora senti, tu mi dicevi che siamo fuori tempo? Non c'è,
non
tempo,
so.
Per tutto,
no,
allora che facciamo? Rimandiamo questo messaggio e andiamo con il resto del programma? Cosa vuoi fare?
È perché è un messaggio così importante che io direi di continuarlo, di parlare,
quando
se possiamo parlare molto di più su questo, se possiamo, nelle prossime
dirette. Se lo diamo oggi praticamente e prende quasi tutta la giornata.
Sì,
se,
sì,
se
sì.
No, e, se no e lo, diciamo, lo facciamo un altro giorno.
Sì.
Perché adesso abbiamo messo la foto sulla radio, però sempre caschiamo in questo. Vorremmo, ma.
Ma su questo soggetto si potrà parlare tutta l'eternità.
No, dipende quando hai un messaggio, non è che vuoi.
È speciale
deve
questo
essere
soggetto.
Il messaggio del Signore, io ho tutte le scritture, ho gli appunti che Gesù mi ha dato. Angela, io guarda,
sì,
ti metto a te. Decidi tu, Angela.
Questa cosa che abbiamo commentato oggi, Matteo 7, è stato molto interessante e importante da capire, perché come ti ho detto, molti non capiscono perché Matteo 7 parla di persone che hanno ubbidito al Signore, alla parola, però allo stesso tempo Gesù non li conosce.
E Gesù li scaccia.
E adesso, oggi abbiamo capito che senza la guida dello Spirito Santo non potrai mai essere nella volontà di Dio, anche se con tutto il legalismo segui le scritture, non è sufficiente.
Sì, quindi questo è diventato un altro messaggio di per sé, l'introduzione,
sì,
a questo.
Sì, sì.
Poi il messaggio era, Gesù dice, questa è la mia sposa,
mm-hmm.
Questa qua. E qui in questo messaggio capiamo qual è la sua sposa. Infatti come appunto in Matteo 7:23 ha detto, non vi conosco, adesso capiamo chi conosce e chi non conosce, perché puoi seguire le regole della Bibbia in un modo legalistico e il Signore non gli piace, per questo che sono diventati farisei. E oggi praticamente il cristianesimo mondiale nell'Occidente, il 99% è così, è un cristianesimo legalistico, non capiscono più la Bibbia, non la capiscono più, profezia, niente, capiscono solo il legalismo, le liturgie, Ci sono chiese che preparano i sermoni domenicali un anno in anticipo. Capirai che spontaneità che c'è.
Mm-hmm. E una cosa ancora voglio dire, che noi come figli di Dio credo che ci rendiamo conto quando siamo nello Spirito di Dio e operiamo attraverso lo Spirito Santo e quando siamo nella mente carnale. Almeno io mi posso rendere conto facilmente quando ho questa unzione che lo Spirito attraverso di me fa le cose senza i miei sforzi, senza di me, è Lui che opera. E mi rendo conto quando sono io nella mia mente carnale che faccio le cose ed è tutto più brutto, diciamo, non è lo stesso. Quindi noi ci rendiamo conto quando siamo con lo Spirito o senza lo Spirito e possiamo subito entrare nella presenza dello Spirito
Beh,
Santo.
Ti rendi conto però se conosci Gesù. Sì. Uno, i farisei che non conoscevano Gesù non si rendevano conto. Questi qua...
Perché non avevano lo Spirito Santo.
Lo hanno crocifisso pensando che era volontà di Dio. Hanno buttato Geremia in un pozzo col fango fino al collo. Stava morendo Geremia, pensando che liberiamoci di un falso profeta che continua a mettere maledizioni su Israele. Addirittura ha detto, così era Geremia 26 mi pare, ha detto questo tempio sarà distrutto se non vi pentite. Il tempio, caspita, oh! Cioè tu vai davanti al Vaticano e dice questo sarà distrutto se non vi pentite. Probabilmente chiameranno la Digos. Sai che la Digos è polizia segreta. Cioè il massimo della polizia. Va bene, c'è uno che ha messo dei manifesti che ha parlato del Papa, ma neanche l'ha offeso, ha parlato del Papa, che non, Papa, e non sono d'accordo su questo, cioè, molto rispettosa. Hanno chiamato la Digos per cercare chi ha messo i manifesti. Ti immagini che Ponzio Pilato chiama la guardia pretoriana di Giulio Cesare, perché è l'equivalente, e per difendere Gesù.
No.
Ma la Chiesa no. Oggi, guarda, e la chiesa di oggi, le chiese, anche quelle evangeliche, non solo quelle cattoliche, la maggioranza di queste chiese sono così distante dal primo cristianesimo della Bibbia che, come il giorno con la notte, l'acqua col fuoco, i farisei con i discepoli, praticamente non si conosce più che questo è cristianesimo. Queste chiese con le loro pedofilia, con il loro Vangelo di prosperità protestante che hanno, praticamente... hanno fatto perdere la fede a tutti, quindi per questo è che il mondo è senza fede, perché le chiese sono in una pozzanghera. Avanti Angela, mi fare dilungare, sì, su queste cose.
Va bene.
Okay,
ascoltiamo Marcello Marocchi per La Preziosa e poi condividiamo alcune belle testimonianze da parte dei fratelli.
E quando lo diamo questo messaggio allora?
Non lo so, ci riorganizziamo e vediamo.
Benissimo, sempre così noi ci finisce qua, che l'avevo proprio qui in gola.
Ma importante è che il messaggio sia chiaro ed è stato chiaro, è stato bello.
C'è Dora che sta ballando.
No, è proprio un esempio di cosa significa seguire la volontà dello Spirito Santo o la legge. Hai avuto tutto preparato, parliamo
tutto,
di cose.
Tutto, gli appunti,
ma lo Spirito Santo ha voluto approfondire Matteo 7, 21, 23.
Sì.
È proprio l'esempio di quello che parlavamo.
No, sì. Una piccola premessa, un'ora erotti, ma gloria a Dio però.
Amen.
Fratelli, mandateci commenti per cortesia, fateci sapere se Angela ha ragione o torto, se è giusto come dice lei o no.
Io dico che ho ragione, ma anche tu hai ragione, entrambi abbiamo ragione.
Ah, capito, abbiamo ragione tutte e due.
È così. Andiamo al canto di Marcello Marocchi.